Io provo a condividere con voi tre domande che mi sono fatto pensando a che cosa dirvi oggi e che cosa, appunto, come diceva Don Alessandro, estrapolare da questa riflessione che mi ha impegnato non pochi mesi nel provare a scrivere, a mettere per iscritto la mia esperienza, oltre che un po' la storia delle ONG. Tre domande e alla fine un tentativo di sintesi-conclusione, anche se sempre difficile in queste materie trarre delle conclusioni, piuttosto, come dico nelle conclusioni del libro, sono dei passi che riaprono, così ha fatto anche Paolo con l'ultimo suo punto, delle ulteriori tappe e degli ulteriori percorsi. Le tre domande sono, mi conoscete, un po' provocatorie. La prima è: troppo puri o troppo diluiti? La seconda è: stiamo facendo memoria o siamo dei nostalgici, tra memoria e nostalgia? E la terza è: siamo dentro o fuori dal sistema duale? E poi, appunto, questo è sempre. Troppo puri o troppo diluiti? Il dato è che noi, organismi di volontariato internazionale, siamo non ammessi nella legge sul volontariato nazionale, non siamo considerati, tranne eccezioni, organismi di volontariato, e siamo genericamente accomunati, appunto, diluiti dentro questa non definizione che è il mondo delle ONG. Siamo insieme a tanti altri soggetti che sono il non essere, non sono governativi, non hanno finalità di lucro, non sono degli attori statali dell'Unione Europea, non sono non profit. Le leggi e noi stessi continuiamo a definirci con delle negazioni, continuiamo a dire che cosa non siamo. Ma quando si tratta di riaffermare la nostra identità e del che cosa e del chi siamo, la faccenda si compie. E questa spirale negativa tra questa nostra difficoltà e impasse e le leggi, che come tutte le leggi non possono che fotografare l'esistente, è difficile trovare delle leggi che precorrono i tempi, questo dovrebbe essere appunto il nostro ruolo, non fanno che continuamente sancire, pensate a tutte le leggi con cui abbiamo a che fare, esattamente questa situazione. Il non profit è l'unico barlume di piccola definizione, ma anche qui, e poi ci torno, residuale, è il terzo settore, appunto come risultanza per differenza, diciamo così, rispetto agli altri due, che è la questione del sistema duale su cui poi ritorno. Questa non distinzione, appunto, porta a una pericolosa omogenizzazione, a mio modo di vedere, questo è quello che sostengo. Innanzitutto di percezione, noi siamo nella percezione comune, che è una percezione accresciuta, le ONG finalmente si può dire, adesso più o meno gli italiani sanno di che cosa si parla quando si dice delle ONG, più o meno, però prima manco sappiamo che eravamo. Ma la percezione che hanno è una percezione di grande omogenizzazione, confusione, diluizione. E infatti noi stiamo vivendo in particolare in questi ultimi tempi, anni, delle critiche, delle accuse che non possono che essere generalizzate, che è di tutte le erbe un fascio. E se è vero, condivido quello che diceva Paolo, che dentro il nostro mondo non ci sono tutti i buoni, non siamo solamente i buoni, anzi, forse non siamo nemmeno buoni, ma non sono veramente tutti i buoni, in questa percezione diluita, che è confusa, eccetera, che è sotto attacco, non si può che alla fine rischiare di finire in questo grande calderone, invece che, come in tutte le buone famiglie si direbbe, prendere, denunciare, accusare, smascherare e anche sanzionare chi eventualmente dentro il nostro mondo da non buono ha compiuto delle malefatte. Non è un caso che i due degli ultimi bestseller, chiamiamoli così, che riguardano il nostro mondo, il libro di quella giornalista olandese Linda Polman e oramai il libro citato da tutti i guru come Guai a chi non lo fa, della Dambisa Moyo, De Deide, stanno esattamente a questo gioco. E poco importa, forse la Zambisa muoio, abbiamo tutti scoperto che è vero che è zambiana, ma ha studiato Oxford, si è laureata ad Harvard, ha lavorato per la Goldman Sachs, che è una consulenza di JP Morgan e lavora per la Banca Mondiale. I nostri amici africani li chiamano coconuts, marroni fuori e anche dentro. E poi questa omogeneizzazione, questa non distinzione, poi invece un problema al di là di questo è ancora più serio, che è la difficoltà, lo ricordava la Caritas in Veritate Paolo con la Caritas in Veritate prima, la difficoltà di dare di trasmettere invece, come si dice, di essere accountabili, nel senso di accountability nei confronti dei nostri interlocutori, dei cittadini, dei nostri donatori, perché questi non hanno le informazioni corrette per poter scegliere. E noi sappiamo che oggi l'informazione per poter scegliere, la libertà di scegliere con cognizione di causa, sappiamo essere, da Bauman in giù l'abbiamo imparato, uno dei più grandi poteri che oggi la società dispone. Ma in assenza di questo che cosa capita? Capita che in questo contesto sociologico chi vince è chi ha la capacità di penetrazione comunicativa, perché in questa omogeneizzazione e in questa difficoltà di scegliere da parte della cittadinanza, dell'opinione pubblica, del media e delle istituzioni, vince chi è capace di comunicare, cioè vince chi ha risorse economiche adeguate per fare investimenti in comunicazione e chi riesce, vuole, può, accetta di semplificare i linguaggi, i messaggi, adattandosi alle logiche della comunicazione. Memoria o nostalgia? Io penso che se c'è una sorta di, come dire, di strabismo, anzi, diciamo che osservare questo fenomeno a me provoca uno strabismo, perché da un lato se si guarda l'insieme del nostro mondo, sia esso il volontariato internazionale, ossia più ampiamente il mondo del non governativo, il mondo della solidarietà internazionale, nel suo insieme io penso vada riconosciuto il fatto che è il mondo che più ha saputo evolvere, cambiare nel corso degli anni. Non è un caso che spesso commentiamo il fatto di quanto siamo cambiati, di quanto sono cambiate le cose rispetto a 40 anni fa, quando con la Populorum Progressio qualcuno ha fondato questa federazione, è stata fondata la FOCI. Quanto è cambiato? Ma questa osservazione, appunto, strabica rispetto all'altra, che questo mondo sa cambiare, ha saputo evolvere molto più di altri mondi nel suo insieme, se invece si vanno a guardare le singole realtà, appunto gli occhi si divaricano, perché invece le singole realtà, le singole organizzazioni sembrano confermare quell'assunto sociologico per cui le strutture altro non fanno che automantenere se stesse, bloccando ogni forma di cambiamento, ospacolando, rigettando, espugnando ogni tentativo di cambiamento. Mentre nell'insieme il nostro mondo è cambiato molto e velocemente, molto più velocemente e molto di più di altri mondi, le nostre singole organizzazioni continuano invece a denunciare una estrema fatica al cambiamento, una estrema fatica a modificare tutto. E quello che mi sembra è che questa refrattarietà al cambiamento individuale, chiamiamolo così per capirci, viene spesso giustificato con molte motivazioni nobili, anche con molte giustificazioni nobili, tra le quali spicca la fedeltà alle radici, la fedeltà ai valori, la fedeltà alle origini, no? Ora, oltre a, io penso, aver imparato da tutta anche poi la dottrina sociale della Chiesa, che la fedeltà ai valori non può che essere contestualizzata, no? Storicizzata nel momento, e quindi che la fedeltà non è l'immobilismo dei valori, ma è la traduzione di quei valori oggi e qui, in questo momento e in questo luogo, non eccetera, quello che mi incuriosiva è che forse abbiamo saputo cogliere, come dire, i protagonisti, i soggetti di queste nostre radici, la fedeltà e i padri fondatori, quello che dicevano i padri fondatori e i principi e i valori, ma così come declinati dai padri fondatori, dai nostri padri fondatori. E invece non abbiamo colto che il grande elemento, secondo me, e la grande, come dire, il grande valore, la grande capacità dei nostri padri fondatori era esattamente quella dell'innovazione. La grande capacità dei nostri fondatori è stata quella di innovare, è stata quella di dare discontinuità. Hanno fatto quello che hanno fatto perché hanno fatto discontinuità con il passato. E noi tutti riconosciamo, un po' così, no? Schizofrenicamente, e per questo non hanno tradito i valori, anzi, la nostra storia ci insegna che abbiamo saputo cogliere i valori e i principi del Concilio Vaticano II, altro enorme elemento di discontinuità, che ne dica la Caritas in Veritate, rispetto alla dottrina sociale precedente, no? E ha saputo con questa discontinuità dare, come dire, concretizzazione, storicizzazione, no? Del qui e dell'allora, dei valori della dottrina sociale, del Vangelo, eccetera, eccetera, eccetera. I nostri padri fondatori avevano questa come loro grande caratteristica, la capacità di innovare e di dare discontinuità. Che cosa questo provoca da un punto di vista più, come dire, fenomenologico? Secondo me provoca... Io nel libro faccio un esempio, sapete che io sono un economista agrario, quindi sono tornato lì alla terra. Provoca, secondo me, una situazione che è paragonabile alla stratificazione geologica dei terreni, ma con una grande differenza, che mentre nei terreni le sovrapposizioni degli strati geologici sterilizzano, steriliscono quelli sottostanti, invece i nostri terreni, cioè le diverse ispirazioni, matrici culturali, storie, eccetera, eccetera, continuano a essere fertili, continuano a produrre, continuano a riprodursi, tanto che uno dei fenomeni con cui abbiamo a che fare e che ci tengono impegnati è 1420, così dice il Vistat, associazioni, organizzazioni, in realtà che in Italia prioritariamente si occupano di volontariato e di solidarietà internazionale. Tanto che spesso abbiamo riflettuto sul fatto che, ma questa diversificazione, questa incapacità, questa frammentazione, questa pluralità, appunto, come se tutte le esperienze, tutti i terreni, ancorché stratificati, si continuano a riprodursi. Si continuano a riprodurre organizzazioni di volontariato, si continuano a riprodurre imprese sociali, si continuano a riprodurre esperienze cooperative, si continuano a riprodurre tutte le varie esperienze che caratterizzano questo arcipelago molto articolato del non governativo italiano di solidarietà internazionale. Allora mi pare che per non cadere nel rischio di essere dei nostalgici e per saper far memoria nel senso cristiano biblico del termine, noi forse siamo chiamati a riscoprire una vocazione caratteristica, tipica, e di riscoprire e di, come dire, e di praticare la consapevolezza di questa nostra vocazione, sapendone i suoi limiti, la sua parzialità, conoscendone la limitatezza delle risorse, ma anche essendo fieri interpreti di quella particolare vocazione in quel gioco che tutti noi sappiamo della composizione dei carismi per dare una compiutezza a un corpo. È tipico in questo, o se volete un appendice di questo ragionamento, il fatto che noi abbiamo ancora oggi una palese difficoltà con il cosiddetto ricambio generazionale, anzi, abbiamo un'evidente difficoltà nell'intercettare il mondo giovanile. C'è una sorta di invecchiamento del nostro mondo. Forse questa sala oggi lo riconferma, a partire da me. Forse abbiamo una difficoltà di ricambio generazionale dell'intercettazione del mondo giovanile perché appunto in questo rischio di diventare dei nostalgici piuttosto che di fare memoria, non ci siamo accorti che il volontariato, quello che noi abbiamo praticato, quello che ha avuto il massimo della sua esplosione, che era fondamentalmente quello degli anni Ottanta, è finito. Non che deve essere rivisitato, è finito con noi, è stata la nostra esperienza storica, è stata la nostra storicizzazione di quelle radici, valori reinterpretati, ma che non possono essere riproposti, tant'è che non intercettiamo i giovani. Chi molto meglio di me, che è Mauro Magatti, preside della Facoltà di Sociologia della Cattolica di Milano, descrive questo fenomeno, lo mette così, vi leggo tre righe di un intervento che lui ha fatto proprio parlando al mondo del volontariato in Italia, sottolineando il fatto che oggi i giovani hanno a che fare con un nuovo tipo di autoritarismo e come noi o i nostri predecessori degli anni 70 si sono rivoltati, hanno vissuto il volontariato anche come esperienza alternativa di protesta anche, no? Proprio appunto di alternativa agli autoritarismi di allora, i giovani di oggi fanno lo stesso, ma avendo profondamente cambiato l'autorità, dovendo fare i conti con un autoritarismo completamente diverso, che è l'autoritarismo del marketing e del consumo. Mauro Magatti dice, su questo i giovani sono in una fase di reazione epidermica al mondo e io credo che una nuova ondata di volontariato che si sta avviando, che potrebbe accadere, e che naturalmente rispetto a questa sarebbe utile cercare di fare accadere l'ondata, avrà a che fare con le distorsioni del mondo che noi abbiamo costruito. Questo che io chiamo capitalismo tecno-nichilista, è il capitalismo in cui noi siamo immersi e che la crisi ci consegna come insostenibile, se la si saprà ascoltare, e fa degenerare il relativismo in posizioni di nichilismo. I giovani oggi, dice Mauro, hanno a che fare con un autoritarismo che è questa invasività imperante, dominante, del mercato ma inteso come marketing, e che è quindi il rifiuto della società consumistica che noi abbiamo costruito. Ahimè, siamo noi che stiamo riproponendo a questi giovani l'esperienza di volontariato. Appunto, dentro o fuori dal sistema duale, tutti i sociologi riconoscono il fatto che noi, fondamentalmente, noi, questa società, oggi, come si dice, siamo gli eredi di un secolo vissuto in un sistema duale, che è quello dello Stato mercato. Lo Stato è il mercato. Lo Stato che è appunto l'esercizio della politica, il mercato che è l'esercizio dello scambio, lo diceva prima Paolo, no? Che ad un certo punto, essendosi drammaticamente accorto di avere perso la socialità, cioè la capacità di relazione, no? Ha riconosciuto appunto il terzo settore, la terza gamba di questo sistema. Tanto che dei sociologi famosi, uno è Polanyi, ma anche altri poi dopo, no? Parlano ormai non più del terzo settore, ma del terzo circuito, che è quello appunto della reciprocità, no? Ne parlava prima con Alessandro, anche dicendo solidarietà e reciprocità, appunto sono due questioni diverse. Il terzo circuito della reciprocità, che è quello appunto orientata al dono. Se può servire, su questo c'è un autore molto importante che è Moss, che ha cominciato a parlare di etica del dono. Ancora di più c'è un libro molto interessante che, il cui titolo giusto è Lo spirito del dono, che è stato scritto da Goldbrook, che elabora ancora di più, molto interessante, eccetera, eccetera. E in Italia, secondo me, Marco Revelli è uno amici cuinesi lo conoscono bene, è una persona che lavora molto su questo con delle cose anche molto interessanti. Il terzo circuito che è quello della reciprocità. Qual è, mi pare, il problema? È che dopo questo secolo di sistema duale, dove noi, volontariato, il terzo circuito, quello della reciprocità, o si è autoescluso o è stato espulso, a seconda dei casi, non è stato considerato, adesso che si è capito che bisogna rivalutarlo, perché senza relazione, senza reciprocità le cose non funzionano, e gli esempi potrebbero essere migliaia di come non funziona la dualità del sistema, questo terzo circuito della reciprocità secondo me ha qualche problema. Il primo, appunto, non ha saputo creare l'alternativa. Noi siamo usciti da quel sistema, la nostra reazione, noi ci capiamo, noi anni 70-80, quelli senza capelli, per capirci, la nostra generazione di volontariato, è stato estromesso, è uscito criticando, contrapponendosi, contestando l'autoritarismo di quel sistema binario Stato-mercato, ma non ha saputo creare l'alternativa. Noi non abbiamo creato un'alternativa. Forse perché abbiamo molto approfondito una visione settoriale e non siamo stati capaci di far politica. Io qui mi farei una domanda in più. Forse abbiamo troppo in fretta liquidato la questione di chi deve gestire il potere. Noi siamo andati fuori, abbiamo criticato, contestato e non abbiamo creato un'alternativa. Ma la cosa interessante, questo lo sostiene il professor Arena, che insegna, appunto, è il presidente della Fondazione sulla Sussidiarietà e quindi si occupa di queste cose anche qui a Roma. Non abbiamo saputo far politica noi degli anni Ottanta. La cosa interessante è che oggi forse quei giovani che stiamo intercettando trovano dentro le questioni, chiamiamole internazionali, tanto per capirci un po' semplicisticamente, l'idea alternativa sta proprio lì, ce l'abbiamo in mano noi. È la questione dell'interdipendenza, è la questione della post-globalizzazione, è la questione della crisi del sistema mondiale che è saltato, eccetera. Sono le nostre tematiche, forse questa è l'idea più attrattiva anche per costruire un'alternativa. Certo che con gli approcci e le preoccupazioni settoriali la politica non si fa. Non abbiamo creato l'alternativa, non abbiamo saputo avere una visione politica, ma una politica agita, tanto che oggi noi non siamo capaci di gestire una situazione che è un dato di fatto, che è il deficit di comprensione di quel sistema duale nei nostri confronti. Nereo Zamaro, che è un altro sociologo che si occupa di queste cose, che è stato anche direttore generale della direzione del volontariato al Ministero del Welfare in Italia, lo dice molto, molto, molto chiaramente. E lui dice che il deficit di comprensione che ne deriva da questo sistema duale, eccetera, si riverbe ineluttabilmente sulla capacità del sistema sociale di governare seriamente questo processo. Cioè, le aree più esposte alla incomprensione sono quelle periferiche del sistema sociale ufficiale, quelle secondarie o marginali, quelle che di solito non sono illuminate dai riflettori dei mezzi di comunicazione di massa. Sono le aree dalle quali, soprattutto al centro del sistema, arrivano segnali deboli, instabili, che sono intercettati a intermittenza e che sono trattati dalle istituzioni pubbliche per lo più frettolosamente, schematicamente, anche perché i codici disponibili non aiutano a districarsi tra questi e a capire bene il senso di questi segnali, eccetera, eccetera. Noi continuiamo a evidenziare, a renderci conto del fatto della nostra marginalità rispetto ai messaggi che mandiamo al sistema, ma non ci rendiamo conto che questa cosa è una situazione da gestire, perché è connaturata con questo sistema delle cose. E infine, non abbiamo creato l'alternativa, non sappiamo gestire questa relazione che è di marginalità. E terzo, forse la questione più grave, più dirimente secondo me, è che non sappiamo nemmeno fissare le condizioni per rientrare nel sistema. Per rientrare in questo sistema duale stato-mercato, cioè per mandare dei segnali meno incostanti e dei segnali che possano essere recepiti, probabilmente la nostra specificità è esattamente quella di ibridare quel sistema con la cultura del dono. È proprio questa la questione. Invece assistiamo sempre di più o al collateralismo, cioè chi rientra facendo sconti alle condizioni, e cioè diventando collaterale a quell'altro sistema duale, vuoi con il pubblico, vuoi con il mercato, diventiamo collaterali pur di rientrare nel circuito e nel sistema, oppure dall'altra parte continuando ad avere una posizione arlentiniana di ideologico rifiuto di dialogare con questo. E continuiamo a stare fuori. O di autoreferenzialità, peggio ancora. Allora, se questa questione del dono, è l'ultimo punto, se questa questione del dono diventa centrale, ce lo diceva Paolo, e io lo osservo anche da quest'altro punto di vista, come riibridare quel sistema duale con il nostro messaggio più incisivo, più continuativo, che è fondamentalmente il messaggio della cultura del dono, del circuito della reciprocità orientata al dono, eccetera, eccetera. Se questo è, noi però dobbiamo fare i conti, secondo me, con una questione molto grossa su questa interpretazione, diciamo così, del dono, della cultura del dono. La prima è, secondo me, che noi ancora facciamo fatica a uscire da questa equazione, per me molto sbagliata, dono uguale gratuità. E non riusciamo a spostarci su un'altra equazione che per me è molto più interessante, che se al posto di dono mettiamo grazia e se al posto di gratuità mettiamo carità, quella della caritas in veritate, forse le cose tornano un po' meglio. Perché? Perché appunto Marco Revelli dice che più è lunga la società, cioè più ci si distanzia per ceto, per condizioni economiche, per capacità intellettuali, per formazione, eccetera, eccetera, nella relazione di dono, tra il donatore e il beneficiario, per capirci, più si va a rischio di offrire un dono vizioso, avvelenato, autoritario, asimmetrico, egoistico. Lui fa tutta una classificazione delle varie distorsioni del dono. E voi capite allora che se siamo d'accordo su questo, la nostra condizione di lavoro, noi che lavoriamo nelle relazioni nord-sud, è per definizione la società lunga. Cioè per definizione noi siamo coloro i quali devono interpretare la cultura del dono e essere dei soggetti del circuito della reciprocità in una situazione che è lunghissima, per definizione. Non ci è dato di ravvicinare oggi, noi interveniamo esattamente laddove più è lunga la società, anzi, più la società è lunga, più noi siamo portati ad intervenire. Più c'è distanza tra ricchezza e povertà, più noi siamo chiamati. Il rischio dell'avvelenamento del dono è molto alto. Allora, il problema è che se non cominciamo a pensare, invece che alla gratuità, spesso interpretata come il gratis, fra virgolette, che invece è tutt'altra cosa, e non cominciamo a progettare la restituzione del dono che noi offriamo, secondo me rischiamo di esattamente cadere definitivamente in quel rischio di avvelenamento, distorsione, autoritarismo, egoistico, eccetera, eccetera. Cioè daremmo ragione, cosa che io assolutamente non faccio, a Latouche, il quale dice, sapete bene, che tutti i doni ai paesi in via di sviluppo sono dei doni avvelenati. E lui è quello che dice, non fate più l'aiuto, eccetera, eccetera, e su questa cosa, la storia del Dedei, della Dambisa Morio, eccetera, eccetera. lasciamoli vivere da soli, non portiamo i doni, perché tutti i doni intesi come ci capiamo, la cooperazione, gli aiuti, eccetera, eccetera, sono dei doni avvelenati. Siccome io non condivido questo, allora forse la chiave sta nel interpretare il fatto che la nostra cultura del dono è una cultura che ammette una restituzione, ma con due caratteristiche e condizioni molto, molto importanti. La prima è la possibilità della restituzione dilazionata. Cioè io non lo so quando ritornerà. Io non pongo delle condizioni alla restituzione del dono che io faccio, ma tuttavia le prevedo. Tuttavia io so che ci deve essere ad un certo punto, secondo delle scelte autonome, con piena libertà, la restituzione di questo dono. È troppo filosofica, ma pensate alla posizione diversa tra chi dice, lo attiro proprio alla petite cuisine, alla politica quotidiana, ai diversi approcci rispetto alla questione della cancellazione del debito. Ci deve essere o non ci deve essere restituzione? C'è una questione di riequilibrio di questo scambio oppure no? Perché noi dobbiamo portare, ibridando, la cultura del dono dentro quella dello scambio, non dentro quello della gratuità, che è la nostra. Il problema è di capire come innestare il dono dentro una cultura, quella del mercato, che lavora solo per scambio. Allora forse la questione su cui agire è, primo, la dilazione della restituzione, il non porre condizioni. E la seconda è quella di porre le condizioni perché chi riceve il dono sia libero di rifiutarlo. Luca Moscatelli, che tutti voi conoscete, sostiene questa tesi. E come si fa? Come si fa? Adesso io non ho ricette, ma qual è probabilmente una pista su cui riflettere per mettere in condizione a chi riceve il dono di poterlo rifiutare? È quello di non sapere della segretezza del dono e del donatore, del donatore. All'inizio vi ho detto che oggi vince chi sa comunicare. Oggi vince chi ha la capacità, chi ha le risorse, chi investe nel far esattamente sapere con grande precisione chi dona, quanto dona, a chi dona, eccetera, eccetera. E la libertà di poter rifiutare il dono, di poterlo restituire senza delle condizioni, addirittura di ipotizzare una dilazione della restituzione del dono, deve presupporre la segretezza del donatore. E questo io penso sia il grande dilemma delle organizzazioni di volontariato, per di più di ispirazione cristiana. Non sappia la tua mano destra quello che fa la tua sinistra. Ma oggi, per stare dentro questo contesto sociale, io penso che la prima cosa che tutti ci dicono di fare è esattamente dire che cosa fa la destra e che cosa fa la sinistra. Chiudo tentando di riassumere alcune cose. La prima è: mi pare che noi dobbiamo ricostruire un sano rapporto con la politica, sapendo fissare le condizioni del nostro rientro in questo sistema, e non lavorando come oggi abbiamo fatto, fino ad oggi abbiamo fatto nella maggioranza dei casi, addirittura espellendo dal nostro mondo coloro i quali con la politica si sono contaminati. La stragrande maggioranza delle esperienze di nostri, come dire, rappresentanti che si sono contaminati, sporcati con la politica, sono stati espulsi dal nostro mondo e evidentemente, per quello che ho cercato di dire in sintesi, non sono nemmeno stati integrati in quell'altro. È evidente. La seconda cosa è far fronte con la grande consapevolezza che il nostro volontariato è finito e che noi abbiamo fallito per non aver saputo creare un'alternativa, intercettare, fare una proposta a questa nuova ondata di volontariato giovane che si sta aggregando contro un autoritarismo diverso dal nostro. Terzo, essere consapevoli della nostra vocazione e delle possibilità, opportunità, limiti che questa ha, nel pluralismo dentro la pluralità, e forse pensando che l'interdipendenza, oltre che a livello globale, deve essere sperimentata, agita anche dentro i nostri mondi. L'intuizione della sollecitudo res sociali, diceva Paolo, che oggi sperimentiamo, forse è troppo poco sperimentata dentro il nostro mondo. E infine, ricordarci che i nostri padri fondatori, i nostri valori iniziali, le nostre radici, hanno saputo sconvolgere una realtà tanto da far riconoscere quel terzo circuito della reciprocità a un sistema che l'aveva espulso, fondamentalmente perché sono stati capaci di innovare e di dare discontinuità.